ultimamente. Stavo riflettendo ieri quando ho visto i padri di Luca entrare o arrivare. Lui che a luglio mancava poco a lasciare questa vita. Per un infortunio al ginocchio, giusto? No, all'anca, che è andato a quasi perdere la vita. Ed era qui ieri. E ricordando quei giorni, erano giorni di preoccupazione dal punto umano. Eppure, in meno tempo che previsto, è uscito dall'ospedale. Miracolo non nel senso che da un momento all'altro riesce a camminare, ma i dottori l'hanno detto non c'è speranza. Voi ricordate anche del nipote di Ruth, quella che ha tre bambini che servono il Signore con un NGO in Afghanistan. Abbiamo pregato per loro, abbiamo pregato per i visti perché potevano rientrare dopo l'elezione con tutto il trambusto che sta lì. Non sono rientrati, si trovano in America. Giovedì stava giocando nel prato. Sembrava davanti a casa. E si è ingoiato da un pozzo di circa 40 centimetri. 4 anni. Un pozzo profondo. Quante? 270 metri circa. E in qualche modo questo bambino ha potuto bloccarsi a circa 3 metri. È riuscito a tenersi lì finché i soccorsi non hanno buttato una corda. Quando pensi, chiedi come può un bambino di quell'età fare una cosa del genere. Ed era Stephen Barnes, e allora sono non potevo dire Bishop perché non ha il sangue nostro, ma cose che non riusciamo a spiegare, cose che vediamo come miracoli, cose che succedono che va contraria a tutte le possibilità normali. Dio fa le cose grandi, fa le cose piccole. A volte fa le cose eclatanti che va proprio contrario a quello che doveva succedere. Altre volte permette certe cose di accadere e rimaniamo tristi. Ma vuol dire che Dio ci ha deluso? Vuol dire che Dio ha fallito? No. Lui ha un motivo. Ma proprio in questi momenti che vediamo una cosa così bello, solo qualche graffio, di questo bambino. Non ho pianto. Aveva le trecce. Calmo, cool e collective. Ok? Non so come dirlo in italiano con le trecce, ma è molto bello. Molto bello. E volevamo ringraziarvi o condividere questo con voi oggi. Il nostro compito stamattina ci lascia chiedere: ma che c'entra Dio? Che cosa c'entra Dio in tutte queste cose che succedono? Siamo in Giudici capitolo 18. Siamo in questa fase del libro dove le cose sono particolari. Non so se è la mano del Signore o non è la mano del Signore. Lo scrittore non dice che il Signore gli ha mandato a fare questo o fare quell'altro. Non vediamo proprio il Signore nominato in questi capitoli quasi. Chiedo perdono per 2 settimane fa. Ho messo un N di troppo e ho cercato ieri per continuare e non ho trovato la parola né con una N né con due N, e allora ho dovuto chiedere, e così ho corretto il titolo di questa meditazione. E la seconda cosa analoga che troviamo alla fine dei Giudici. Giudici ha un certo caratteristica. La cosa che notiamo forse di più è l'antidioismo. Segnate quella parola perché fra 5 anni lo troverete nel vocabolario anche italiano. Deismo. Deismo, dioismo. Le cose proprio contro Dio. Anti, contro, Dio, Dio. Le cose contro Dio. Il popolo per il cui Dio ha fatto così tanto non riconosce quello che Dio ha fatto. La prima generazione sì, la seconda generazione, la terza generazione, Dio manda punizione, il popolo si ravvede, e per una generazione, forse due, e c'è una frase che troviamo nella lettura di oggi, che ci fa capire che non sono tanti anni che sono passati, perché verrà nominato il nipote di Mosè, che è coinvolto in un culto che non era a Dio. E come possiamo immaginare un discendente di Mosè che aveva un rapporto diretto con Dio, che parlava a Dio faccia a faccia, e dopo 2 generazioni che è un idolatra? La parola di Dio racconta le cose brutte. E praticamente vedo in questi ultimi capitoli di Giudici la cronaca. La cronaca nera del periodo. La cronaca nera quando non c'era un re in Israele. La cronaca nera quando il popolo doveva vedere Dio come il proprio re. Ma non lo faceva. Il popolo che voleva assomigliare a tutte le altre nazioni. E li troviamo in queste condizioni. Allora, stiamo vedendo oggi una seconda situazione analoga. Abbiamo visto 2 settimane fa questo Levita che probabilmente per la crisi è andato via da casa, è andato a cercare un posto suo, forse stava andando per l'estero, ma sembra che invece di arrivare all'estero è arrivato in una regione vicino a dove abitava. Non era troppo lontano da casa. È passato per questa città e ha incontrato un certo Mica. Questo Mica aveva una ephod. L'ephod è qualcosa che il sommo sacerdote portava nella religione ebraica. Era un segno che questo è un uomo che appartiene a Dio, questo è un uomo che Dio ha prescelto, molto significativa. E questo Mica, che era ladro, che ha rubato dalla mamma, un ladro pentito perché ha restituito i soldi alla mamma, e la mamma ha fatto questo ephod. Mica ha fatto il figlio suo come sacerdote, tutto in famiglia. Finché non è arrivato questo Levita, ehi, chi sei? Io sono Levita che vengo da Betlemme e sto cercando un'opportunità, cioè sto cercando la porta aperta dal Signore e non so dove trovarla, so soltanto che devo sostenermi in qualche modo e non riesco, allora sto vagando cercando il posto. Non c'è problema, sei Levita. Dio a Mosè ha scelto la tribù di Levi per custodire le cose sacre in Israele. Allora vieni in casa mia e tu sarai il mio sacerdote. Tu curerai la cosa religiosa in casa mia. E così l'ha fatto. È rimasto lì. Aveva casa, aveva viveri e aveva un stipendio. Che cos'altro vuole dalla vita? Fatto per la vita. Tranquillo, mangiava, beveva, godeva la situazione e probabilmente cominciava anche a ingrassarsi, perché in un piccolo paese, in una piccola famiglia, probabilmente non c'era molto da fare, oltre che mangiare, bere, dormire e raccogliere il stipendio. Andando avanti, troviamo una situazione che si svolge, che coinvolge Mica e questo Levita. Il 18 troviamo: in quel tempo non vi era un re in Israele. Non è la prima volta che abbiamo visto questa frase, che sembra una frase chiave verso la fine di di questo periodo, di questo libro di Giudici. Lo vedete bene? Ok. In quel tempo non vi era un re in Israele. In quel medesimo tempo la tribù dei Daniti cercava un suo territorio per stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccata alcuna eredità fra le tribù di Israele. Israele, uscito dall'Egitto, le 12 tribù, 13 tribù. Perché 13 tribù? Perché i Leviti non era una tribù. Non trovi un territorio di Levi. Essendo la tribù dedicata alle cose religiose, i Leviti dovevano stabilirsi nelle tribù degli altri per curare le cose spirituali. Tutto il popolo doveva andare dal tabernacolo, dal tempio, qualche volta all'anno. Ma quando il territorio si allargava, non era facile di andare a Gerusalemme o a Shiloh, dove stava il tabernacolo. Da tutte le parti del paese, ogni volta che serviva un levita per vedere questa macchia sul muro, se questa macchia era cancrena o era solo una cosa di umidità. Allora, i leviti avevano anche questo compito in Israele. E allora erano stabiliti in tutti i le tribù. Sappiamo che quando Giosuè e tutto il popolo è entrato nel territorio, hanno cominciato a conquistare il territorio. Ma per qualche motivo, prima che tutte le tribù aveva un territorio proprio, non andavano a conquistare più. E chissà perché. E una di queste tribù era Dan, i Daniti. Ma a questo punto siamo 2 generazioni dopo Mosè. Non abbiamo un territorio nostro, noi dobbiamo fare qualcosa. Allora diamoci da fare, prendiamo un territorio. Allora i Daniti hanno deciso di fare così. I figli di Dan mandarono dunque da Sorea e da Estaol 5 uomini della loro tribù, scelti fra loro tutti uomini valorosi, per esplorare e esaminare il paese. E dissero loro: andate, esaminare il paese. Quelli giunsero nella regione montuosa di Efraim, uno delle tribù, alla casa di Mica, che abbiamo già conosciuto, e pernottarono in quel luogo. Quando furono in prossimità della città di Mica, riconobbero la voce del Levita e, avvicinatisi, le chiesero: chi ti ha condotto qui? Chi ti ha condotto qui? Che fai in questo luogo? Perché sei qui? È strano, la tribù tua è qui, casa tua è qui. Perché stai lì? Interessante, curioso. E gli disse loro quello che Michea aveva fatto per lui. E aggiunse: mi stipendia e io li servo da sacerdote. Che cosa potrei volere di più dalla vita? E se avete detto Lucano, guai a voi. Quello gli disse: consulta Dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà successo. Un levita È giusto che sentiamo lui. Solo che questo levita, che culto faceva? Nel suo tabernacolo, in casa nemica, che cosa aveva? Un efod fasullo. Perché l'efod doveva stare al tabernacolo. Il sommo sacerdote doveva avere l'efod. E allora lui aveva questo fasullo. Che cos'altro aveva? Esodo 20, primi versetti, che cosa dice? Non fare sculture di niente che nell'immagine di animali, nell'immagine di uomini, nell'immagine di pesci, nell'immagine di... Che cosa aveva? Gli idoli domestici, che cosa sono? Statuette. E davano il culto a queste statuette. E allora abbiamo una situazione troppo analoga. Un sacerdote con un efod, con gli idoli condannati. Ma quando andiamo per trovare una eredità nostra, consultiamo il levita che sta facendo un culto sbagliato. O no? Perché si consulta Dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso è un successo. Una domanda abbastanza buona, curioso. Ma mi chiedo se veramente c'era un link fra loro, fra lui e Dio, con tutte queste cose che andavano. Il sacerdote risponde loro, andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore. Allora i cinque uomini dunque partirono, giunsero Lais e videro che il popolo che vi abitava viveva al sicuro, come gli abitanti di Sidone. Tranquillo, fiducioso, poiché nel paese non c'era nessuno in autorità che potesse fare loro il minimo torto. Inoltre, erano lontani dai Sidoni e non avevano relazioni con nessuno. Un paesino isolato dove potevano vivere tranquillo, dove nessuno voleva dare fastidio, un po' come Ancona durante il periodo dei papi. Non è strano che abitiamo in una provincia dove il capoluogo è il capoluogo più grande lungo l'Adriatico, da Bari fino a Venezia. Eppure questo centro più grande ha solo 100.000 abitanti, poco di più, scusa, residenti, chissà quanti abitanti. Perché? Perché Ancona non era una città molto strategica, non era una città molto interessante. A Venezia, a Firenze, a Bologna, che stava sulla strada fra le due città. A Roma, questa città di arte, dall'altro lato delle montagne. E così vedo un po' questa città, Lais, isolata. Le persone lì sono contente di vivere lì tranquilli. Non vogliono espandersi troppo. Sono contenti con la loro compagnia. Sbaglio. Siamo così, no? Perciò arrivo alla conclusione, Ancona è uno dei tesori, uno dei segreti più segreto d'Italia, perché per me Ancona è una città favolosa. Sarebbe ancora più favoloso se non fosse... No. Non dico quello, perché forse una cosa da non avrei sentito. Ma mi spiego. Il paragone con la nostra città è questa città qui. Tranquillo, lontano da tutti. Se vuoi andare ad Ancona, devi voler andare ad Ancona, se no, non vai. Anche se passi sulla A14, per andare ad Ancona, devi uscire e puoi fare altro mezz'ora di viaggio per arrivare in città, o no? Almeno 20 anni fa era così. Adesso hanno allargato un po' le strade, forse perché Ancona sta diventando più importante, non lo so. Ma Lais non avevano le autostrade, non era una città strategica, era una città tranquilla e sentiva sicura. Non aveva nemici, non aveva bisogno di fare alleanze con gli altri paesi, perché nessuno interessava a loro. Finché i Daniti non sono andati. Abitavano, un popolo che abitava, viveva al sicuro, come gli abitanti di Sidone, tranquillo, fiducioso, poiché nel paese non era nessuna autorità che potesse far loro il minimo torto. Vorresti vivere in una città così? Inoltre, erano lontano dai Sidoni e non avevano relazioni con nessuno. Poi tornarono dai loro fratelli a Sorea e Estaol. Fratelli chiesero loro: che dite? Avete trovato un posto per noi? Quello rispose: su, saliamo contro quella gente, poiché abbiamo visto il paese, ed ecco, è eccellente. E voi ve ne state là senza dire nulla? Non siate pigri a muovervi per andare a prendervi possesso di questo paese. Andiamo, sbrighiamoci, è lì per noi, dobbiamo solo prenderla. Quando arriverete là, troverete un popolo che ne sta sicuro. Il paese è vasto e Dio ve l'ha messo in mano. È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra. Così, solo 600 uomini, il doppio di Gerione. 600 uomini della famiglia dei Daniti partirono da Sorea e da Estaol, armati per guerra. Salirono e si accamparono a Kiriat Lerim in Giuda. Perciò quel luogo, che è a ovest di Kiriat Lerim, fu chiamato e si chiama anche oggi Machaneh Dan. Da là passarono nella regione montuosa di Efraim e giunsero alla casa di Mica. Allora i cinque uomini che erano andati a esplorare il paese a Lais dissero ai loro fratelli: sapete voi che in questa casa c'è un efod? No, non sapevamo. Sì, proprio qui in questa casa ci sono degli idoli domestici. Un'immagine scolpita di metallo fuso. Considerate ora quello che dovete fare. Essi si dissero da quella, diressero da quella parte, giunsero a casa del giovane Levita, alla casa di Mica, e gli chiesero come stava. Ah, amico mio, molto tempo che non ci vediamo, come stai? I 600 uomini di Dan, dei figli di Dan, armati per la guerra, si misero davanti alla porta. Siete tornati? E quelli lì? Tutti armati? I cinque uomini che erano andati a esplorare il paese salirono, entrarono in casa, presero l'immagine scolpita, l'efod, gli idoli domestici e l'immagine del metallo fuso. Mentre il sacerdote stava davanti alla porta con i 600 uomini armati. Quando furono entrati in casa di Mica e avevano preso l'immagine scolpita, l'efod, gli idoli domestici e l'immagine del metallo fuso, il sacerdote disse: che fate? Tacci. Metti la mano sulla bocca. Vieni con noi e ci farai da padre e da sacerdote. Che cosa è meglio per te? Essere sacerdote in casa di un uomo solo? Oppure essere sacerdote di un tribù e di una famiglia in Israele? Oh, mica ti stipendia così. Ma è solo un uomo, è solo una famiglia. Pensi un po' quanto possiamo pagarti come tribù? E immagino che l'orgoglio suo ha cominciato di aumentare. Immagino, non lo dice, immagino. Il sacerdote si rallegrò nel suo cuor suo. Prese l'efod, gli idoli domestici e immagini scolpiti e si unì a quella gente. Allora, prima portavano via da forza. Adesso sembra che il sacerdote li aiutava. Così si misero in cammino, mettendovi davanti a loro bambini, bestiame e bagagli, quando erano già lontani dalla casa di Mica. La gente che abitava nelle case vicino a quella di Mica si radunò e inseguì i figli di Dan. Siccome gridava dietro i figli di Dan, questi volontarosi voltatisi indietro dissero a Mica: che cosa hai? Perché hai radunato questa gente? E rispose: avete portato via le idee che mi ero fatti e il mio sacerdote! E siete andati! Fiume di lacrime, immagino qui. Che cosa mi rimane? Come potete dunque dirmi che hai? I figli di Dan dissero: non alzate la voce verso di noi, perché alcuni potrebbero irritarsi e scagliarsi su di voi. E tu ci perderesti la vita, tu e quella della tua famiglia. I figli di Dan continuarono il loro viaggio. E Mica, vedendo che essi erano più forti di lui, si ritornò a casa. Essi, questi Daniti, dopo aver preso le cose che Mica aveva fatte e il sacerdote che aveva al suo servizio, giunsero a Lais, da un popolo che se ne stava tranquillo e senza timore. Lo passarono a filo di spada e diedero la città alle fiamme. Non ci fu nessuno che la liberasse perché era lontano dai Sidoni e i suoi abitanti non avevano relazione con altra gente. Essa era nella valle che si estende verso Betrobba. Poi Daniti ricostruirono la città e la abitarono. Le posero nome Dan, dal nome di Dan loro padre, che era stato uno dei figli di Israele. Ma prima il nome della città era Lais. Poi i figli di Dan rizzarono per sé l'immagine scolpita. E Jonathan, eccolo, Jonathan, figlio di Gerson, figlio di Mosè, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. E allora Dan ha trovato una città tranquilla, senza grossi problemi, senza punto di vista strategica come città. I Daniti vivevano tranquilli lì. Ma i Daniti sembravano più idolatri che adoratori di Dio. Non si sente molto di loro. Così collarono per sé l'immagine scolpita che Mica aveva fatto per tutto il tempo che la casa di Dio rimase a Silo. Dove che ti senti sicuro? Ti senti sicuro nella tua vita? Sei tranquillo? Pensi che stai in una situazione protetta? Che non c'è bisogno di aiuto? Quelli di Lais non aveva un bisogno di nessuno. I Daniti facevano parte di Israele, allora c'erano legami con le altre tribù di Israele. Ma quante volte cominciamo a sentirci così sicuri nella nostra fede, nel nostro modo di credere, che non abbiamo bisogno di nessun altro? Non ho bisogno della Chiesa, non ho bisogno dei fratelli, io ho il mio Dio e ho la mia Bibbia e mi basta. E così mi sto tranquillo, mi sento al sicuro. Ma è possibile che facendo così possiamo raggiungere una posizione come quella della vita di Mica? Ci scontriamo. Ieri sera qualcuno ha detto: io non ho sentito quella presentazione. Era curioso. sembra di fidare, ma io vado a studiare e vedo se veramente è quello che il brano sta dicendo. Come Bariani, Beriani, che studiavano le scritture per vedere se le cose dette sono proprio così. Quante volte abbiamo bisogno di essere sfidati nelle cose che crediamo? Quanto facile è di sviare nei nostri pensieri, nelle nostre convinzioni, quando non abbiamo la possibilità di confrontarci con gli altri che conoscono la scrittura. Importante. Senti sicuro nel luogo dove stai? Questo sentirsi sicuro è una sicurezza di presunzione o una sicurezza reale? Ed è facile di dire, oh, è reale perché io credo in Dio, io ho la sua parola, io questo, io quello, io quell'altro. È una buona risposta, in teoria. Ma potrebbe essere una risposta anche presuntuosa. È una sicurezza presunta da te, nella tua capacità o delle tue circostanze? È una sicurezza presunta da te, dal Signore? E siccome io sono credente, il Signore mi guiderà in tutto. Non importa che cosa faccio, che cosa non faccio. Io vivo la mia vita, il Signore guarda per tutto. E allora non apro neanche la mia Bibbia per leggere ogni giorno. Non vado in chiesa per essere sfidato nelle chiese. Dopotutto, tutti mi criticano lì. Non faccio quello, non faccio quell'altro. Sono da solo, sono isolato. Dio mi protegge. Come sai che è dal Signore questa sicurezza e non dalla propria presunzione? È facile presumere. È facile diventare sicuri nella nostra presunzione. E piano piano le cose che vanno contrario alla parola di Dio possono entrare senza accorgercene. Come sai che è dal Signore e non dalla tua presunzione? Quali sono gli idoli che hai eretto nella tua vita? Io? Idoli? Ma questa risposta è la risposta facile dalla presunzione? O abbiamo considerato davanti al Signore, Signore, è possibile che ho lasciato idoli entrare? Sto vivendo la mia vita per far piacere a te? O sto vivendo la mia vita per fare piacere a me? E nel nostro mondo consumistico è facile sviare. Il Signore veramente è al primo posto. E regolarmente portiamo il nostro culto a Lui. E consultiamo la Sua parola per assicurarci che siamo in linea con il Suo pensiero. Invece di presumere che Lui è in linea con il nostro pensiero. Quali sono gli idoli che hai eretto nella tua vita? Orgoglio? Egoismo? Presunzione? O questo insieme con qualcos'altro? Vedi te stesso come la persona più importante e tutti devono rispettarmi perché io sono un credente, perché io sono questo, io sono quell'altro. Come se dovessimo essere serviti. E questo già va contrario all'esempio che Gesù ha fatto. Oh, mi chiamate maestro, mi chiamate Signore, e io lo sono. Ma il più grande fra di voi sarà il vostro servo. Siamo qui in questa chiesa per essere serviti o per servire? Quante volte pretendiamo che Dio stia al nostro servizio? Quante volte ci arrabbiamo con i fratelli? Perché loro non sono al nostro servizio. Perché dicono quella mezza parola. Forse per ignoranza, forse per orgoglio, forse per giovinezza, forse per immaturità, forse per il fatto che vivono una vita carnale invece di una vita spirituale. È vero che possiamo vivere al sicuro nel Signore. E anche se le tempeste della vita ci piombano addosso, e a volte lo fa, come siamo se siamo nel Signore? Siamo ancora al sicuro. Perché temiamo quelli che possono solo ucciderci? Non è più saggio temere colui che può non solo ucciderci, ma farti bruciare nell'inferno per sempre? Prospettivo. Qual è il nostro prospettivo? Qual è la nostra fiducia? Qual è la nostra sicurezza? Finché siamo, fino a che punto siamo fiduciosi nel Signore? Viviamo tranquilli e sicuri nel Signore finché abbiamo uno stipendio di 4.000 euro al mese. Ma quando lo stipendio arriva a 400 euro al mese, oh, non sono più sicuro. Vero? Per essere pratici, pratici. E temo che è successo a molte persone. Forse non in quell'esagerazione. Ma siamo sicuri nel Signore? Ricordate quello che ha detto Salomone? Ero giovane, adesso sono vecchio. E non ho mai visto i figli di Dio mendicare. Diciamo di fidarci del Signore. Ma veramente lo facciamo? Perché lì c'è la sicurezza. Possiamo vivere sicuri nel Signore. Ma per farlo dobbiamo sottometterci a Lui. Ubbidendo a Lui. Onorando Lui in ogni parte della nostra vita. La sicurezza che dobbiamo godere è la sicurezza che Lui provvede. Non la sicurezza di Michea o Mica. Non la sicurezza di questa tribù che ha conquistato Lais, che l'ha rinominato Dan. Ma la sicurezza vissuta in Dio, fidandoci di Lui, assicurandoci che quello che pensiamo e quello che facciamo è secondo il suo pensiero, la sua volontà. Perché come Israele sarebbe facile ad allontanarci da quella fiducia che dobbiamo avere in Lui, autoingannandoci che non siamo allontanati, mentre invece siamo allontanati e quanto. Attenzione che non presumiamo di essere nel giusto, ma assicurarci che siamo nel giusto. E facendo così, la vita insieme sarà più tranquilla, più rispettosa, ma soprattutto possiamo veramente onorare e glorificare il nostro Signore. Signore, per quanto è brutto leggere gli avvenimenti dei giudici, sappiamo che tu l'hai lasciato nella tua parola per insegnarci, perché tu sapevi quanto facile sarebbe per noi di essere attirati, di abbracciare, di cominciare ad amare le cose del mondo. Ma Signore, Tu ci hai chiamato, ci hai salvati, ci hai perdonati, ci hai santificato, ci hai giustificato, ci hai chiamato a seguirti e ci hai fatto un popolo chiamato dal tuo nome. Signore, grazie per questo privilegio. E che, Signore, possiamo ricordare e ritornare, che possiamo che possiamo valutare onestamente qual è la realtà della nostra vita, che possiamo vedere le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri, per capire veramente come sono in confronto a te e la tua santità. E Signore, che questi pensieri ci possa portare a quella umiltà che desideri, che possiamo da questo imparare a sottometterci gli uni agli altri, che ci permetterà ad amarci gli uni agli altri, che ci aiuterà a perdonare gli uni agli altri. E Signore, che questo amore, questo perdono, questo desiderio di santificarti mentre siamo santificati da te, possa unirci ancora di più per la tua gloria e per il nostro bene. Nel nome di Gesù. Amen.